Padre mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto, un podcast Italia che cambia in collaborazione con l'istituzione Shani.
Bentornate e bentornati alla seconda puntata di Padre mio, il podcast in cui io, che sono Daniel Tarozzi, intervisto.
Io, che sono Giancarlo Tarozzi, sarebbe a me ma va bene anche io.
Sui grandi temi della spiritualità, della crescita, della consapevolezza, lo facciamo in questo podcast in cui in ogni puntata approfondiamo un tema, ma in qualche modo portiamo avanti anche un grande percorso, quindi poi l'invito è a sentirsele tutte. La scorsa puntata abbiamo parlato del piacere come molla evolutiva e ci siamo salutati proprio dicendo che oggi saremmo entrati nel tema del crescere è facile. Crescere ovviamente in questo caso immagino non solo biologicamente. La parola crescita, lo dico per il nostro pubblico, spesso è una parola che spaventa perché è associata alla crescita economica, che è qualcosa che noi tendiamo, non la crescita infinita in un mondo finito, insomma oggi non parliamo di quella roba lì, del PIL sostanzialmente, ma parliamo della crescita, quella vera, quella sì che credo possa essere infinita, che è quella personale. Crescere è facile, che vuol dire? Come mai hai deciso di dare questo titolo a questa puntata?
Perché crescere è comunque rimuovere ostacoli, perché la premessa per trovare la propria strada è liberarsi di tutti i condizionamenti che ci sono addosso. E un esempio che è stato fatto anche nella prima puntata, perché nella mia esperienza è il cardine di tante cose, è che fare il morto in mare, quindi galleggiare, è facile. In realtà basta lasciarsi trasportare. Tra l'altro mi piace molto il concetto di fare il morto, perché il morto è anche sinonimo dell'iniziato. Nei tarocchi la carta della morte non è affatto negativa o paurosa o cosa del genere, ma comunque è trasformazione. E quindi ci sta molto bene il concetto di fare il morto nel doppio significato, rilassarsi. E per cosa vuol dire iniziato? Iniziare un percorso naturale, non sofferto, e lo ripeto, non fatto di sofferenze, ma di rimozione di sofferenze, per espandersi. Un esempio che avevo letto tanti anni fa è che crescere è quello che fa lo scultore, che prende una roccia, un pezzo di legno, e toglie tutto quello che non assomiglia a Pinocchio o ad una statua. Cioè non è altro che togliere ciò che non assomiglia all'individuo. E qui i discorsi potrebbero essere molto, molto ampli, perché si tratta di conoscenze anche trasmesse nei millenni, da un periodo che definiscono felice, che gli antropologi spesso definiscono il matriarcato originale, in cui c'era questa armonia, quello che è stato definito anche paradiso terrestre, che poi si è persa per tante storie storiche, e comunque non si tratta che di recuperare una condizione che è dentro a ogni essere vivente.
Allora, crescere è facile è qualcosa che non solo destruttura alcuni degli approcci, diciamo, religiosi alla nostra vita, ma devo dire anche molto della New Age, no? Dei percorsi che negli ultimi 30, 40 anni,
50,
ok, si sono diffusi in Occidente e in Italia su appunto i 2000 percorsi di crescita, che spesso partendo da spunti molto importanti, da strumenti molto validi, finiscono per spingere le persone. Abbiamo fatto anche appunto una puntata di A Tu per Tu su questo, no? Su come le persone poi siano spinte in qualche modo a collezionare diplomi di corsi che magari in sé sarebbero tutti validi, qui non c'è una critica alla singola disciplina perché anche questo non sarebbe corretto, ma si confonde appunto la crescita con il collezionare, e c'è anche tanto questa idea di un percorso che debba essere lungo e complesso. Mi ricordo ancora oggi, visto che abbiamo svelato nella prima puntata, io tra le varie cose sono anche tuo figlio, quindi sono stato in parte cresciuto, a proposito di crescita, da te oltre che da mia madre, e quando tu mi spiegasti in qualche modo, mi raccontasti come la crescita personale non era per forza un percorso lineare, ma un percorso a salti, no? A salti quanti. C'è qualcosa che a me è piaciuto molto quando me l'hai detta, mi è rimasta impressa, perché mi ha fatto capire come questa idea di un percorso lungo e faticoso, tornando anche al tema della prima puntata, che era quello del piacere, no? Non sia assolutamente l'unico modo. Mentre E quindi ti faccio questa duplice domanda. Da un lato questo, se mi confermi questa cosa, e dall'altro...
Sì.
Ok, quindi poi magari vuoi approfondirla perché ci
ascolti. Magari sì.
E dall'altro, se anche tu hai l'impressione che, togliendo chi è in cattiva fede, teniamo la parte in buona fede dei mondi, diciamo, spirituali, comunque non si sia un po' mitizzata questa cosa del percorso lungo e faticoso, perché poi diventa il fine il percorso anziché un mezzo, no? E per cui c'è questa idea anche che ogni cosa, cioè a volte c'è un modo di appesantire tutto, no? Cioè che se ti vanno le cose male un po' te lo sei cercato, perché allora devi capire cosa c'è dietro. È vero che devi capire cosa c'è dietro, però anche stare meglio, no? E non stare lì a dire vabbè, se le cose mi vanno male ci sarà un motivo, devo scavarci.
Allora, intanto il concetto di percorso lungo e faticoso serve soprattutto a chi vive del profitto che percorsi lunghi e faticosi danno. Un esempio occidentale è la psicanalisi, dove se tu non hai almeno 30, 40, 50 anni di terapia non ottieni niente. Il modo in cui in Occidente è vissuto lo yoga, dove tu passi decenni a soffrire. La stessa visione delle caste indù, dove tu parti dallo sfigato, dall'intoccabile, dal paria, poi pian piano arrivi fino al bramino e nel frattempo in realtà non fai altro che stare orizzontale, non percorri. Ora, il concetto che crescere sia facile non implica ovviamente che sia semplice, perché comunque si tratta di affrontare e di togliere tutti quei pezzi in ognuno di noi e di voi che non assomigliano alla vostra statua, e quindi lo scultore deve faticare. Nel crescere bisogna fare un pochino di fatica, ma non è la sofferenza del forzato che spacca le pietre, che è quello che è diventato il percorso di crescita. Io sono abbastanza allergico alla parola percorso di crescita, perché già sposta la meta a chissà quando. E per tornare alla prima domanda che mi hai fatto su quello che abbiamo condiviso fin da quando eri molto piccolo, l'esempio che come sempre per me rende l'idea è quello che succede ad un aereo quando si avvicina al cosiddetto muro del suono. Cosa succede? Che mentre l'aereo accelera, la pressione dell'aria diventa più forte e quindi diventa sempre più faticoso accelerare, fino ad arrivare in momenti in cui c'è solo una scelta: tornare indietro oppure accelerare ancora di un minimo, fare il cosiddetto bang, superare la velocità della resistenza, e a quel punto tutto ridiventa leggero. Questi sono i salti quantici di cui parlavi tu, sono i salti di un percorso iniziatico, sono i salti sempre arrivare a un certo limite e poi invece di ristagnare cambiare gioco, come nei videogame, nell'avventura. Tu fai tutta una serie di sforzi per arrivare alla fine del tuo quadro, quando lo superi ricominci non da zero ma 2.0, 3.0, cose di questo genere, e cominci a giocare giochi diversi, il che rende vivi. Perché io amo e cito spessissimo, tra le infinite cose stupende che ha detto Gaber, quella frase dove dice: capire che non c'è niente da capire e non ancora capire. E questo per me è un koan dello Zen, un insegnamento infinito, perché nel migliore dei casi uno arriva a dire capire che non c'è niente da capire. Questo fa molto sette, fa molto New Age. Tra l'altro le sette vivono proprio con percorsi di crescita infiniti in cui bisogna dare tutto al guru della setta. C'è stato un film molto bello di Albanese che non mi ricordo come si intitola, non so se tu te lo ricordi, dove c'era lui che andava in una setta per recuperare la moglie. Questa setta era molto bella, molto appariscente, molto incentrata sulla crescita. Poi un po' come nel Mago di Oz, ha sollevato la tenda e ha visto quello che c'era dietro. E oggi che le religioni stanno perdendo per fortuna gran parte del loro potere, le sette si stanno diffondendo molto proprio perché nascono dal delegare la propria crescita a qualcun altro.
Ecco, sì, hai detto che il percorso, no, anzi non il percorso, ma il vivere la propria crescita sia un po' come togliere il famoso marmo o il legno in base allo strumento che uno usa e c'è già dentro qualcosa, no? E quindi più che aggiungere è un togliere, questa è una cosa... per me è molto importante, cioè alcuni, anzi molti, dei appunto percorsi danno cose, danno nuovi strumenti, nuovi oggetti, nuove possibilità. A volte possono essere anche utili, poi noi siamo anche esseri curiosi e intellettuali, quindi può essere interessante scoprire cosa c'è dietro, per esempio, al mistero, no? Ma questi sono percorsi più intellettuali, ecco, forse una cosa importante da dire è che si confonde molto la ricerca intellettuale con la crescita personale. E quindi, ad esempio, comprendere se è possibile o meno la telepatia, per fare un esempio, e sperimentarla è interessantissimo intellettualmente, ma non necessariamente porta ad alcun tipo di evoluzione.
Non cambia niente.
Esatto. Mentre si mischiano tantissimo questi aspetti, tutto ciò che è ricerca anche un po' del cosiddetto paranormale, del non conosciuto, spesso viene buttato un po' in caciara, o della salute. Si mischia tantissimo la ricerca della salute con una ricerca spirituale. Chiaro che una ricerca spirituale genera anche salute, ma una ricerca della salute non sempre
non genera necessariamente, infatti.
Esatto. E quindi allo stesso tempo sono anche d'accordo però che il fatto che possa essere facile non sia semplice, perché comunque destrutturare spaventa e a volte anche ti toglie i riferimenti, no? E quindi c'è anche un momento di spaesamento, ci può essere anche il momento del dolore. Anche noi, io ho questa fissazione da un po' di tempo che il dolore è sopravvalutato, nel senso che spesso nel vivere nella paura del dolore si finisce per non vivere, il famoso se non esci di casa non cadi, non ti fai male. Cioè, senza mitizzare assolutamente il dolore, anzi, siamo partiti dal piacere come molla evolutiva, ma allo stesso tempo neanche vivere nel terrore. C'è già gente che, non so, non prende il cane perché se poi muore soffre. No? Cioè, è chiaro che se non ami o non mi fidanzo, non mi metto con una donna, con un uomo, perché sennò poi se vengo lasciato soffro. Cioè, vabbè, uno può anche soffrire e poi stare bene, no? Cioè, quest'idea di fuggire il dolore è un po' come fuggire il piacere, fuggire la vita in qualche modo, no?
E il dolore, proprio per gli esempi che hai appena fatto tu, nasce da quello che è il primo vero passo di qualunque liberazione, che è liberarsi dall'attaccamento. Perché se ho paura di perdere il cane, di perdere il gatto, di perdere il o la partner, vuol dire che non sto vivendo la bellezza. Mentre avere quella che viene chiamata morte come un'amica eccezionale, perché ti porta a vivere ogni momento nella sua pienezza. Se io so di poter, un giorno potrò perdere un cane, un gatto, un partner o qualunque altro essere o oggetto anche, me lo vivo di più, perché so che non è una cosa infinita e allora diventa molto più intenso. Se poi invece dura per 50 vite, meglio, ma intanto me la sono goduta.
Ecco, e hai anticipato il tema della prossima puntata, che è il principio della fenice, morire per rinascere, ne parleremo appunto nella prossima puntata, però prima di chiudere questa ti lascio con una domanda mi interroga e quindi te la riporto. Ne parlavo proprio con la mia compagna in questi giorni. C'è possibile che sia cambiato anche, vivendo in un periodo storico dove tutto è accelerato, questa cosa anche un po' della velocità che può avere una persona in una vita sia maggiore che in passato, e che quindi il fatto che alcuni percorsi in passato fossero lunghi non fosse necessariamente sbagliato in quel momento storico. Cioè, io penso molto alla Cina, avendo fatto Kung Fu, mi raccontavano come tu potevi passare anni ad aspettare solo per entrare dentro il tempio, perché ti aprissero le porte del tempio, e poi passavi un'intera vita a praticare un'unica disciplina, qualcosa che per noi sarebbe inconcepibile oggi, no? Cioè, quasi limitante, cioè l'idea che io passo 50 anni, 70 anni a sviluppare un unico percorso, per quanto magari poi quel percorso mi può portare a vette altissime. Ma mi chiedo appunto, forse in quel momento storico, in quel mondo ci poteva anche stare un percorso lungo e lento di no, connessione costante, quotidiana, ma nel mondo di oggi, nel bene e nel male, sono altre le vie. Cosa ne pensi di questo?
Che in realtà neanche allora c'era questo bisogno. Mentre parlavi mi veniva in mente Milarepa, il film della Cavani, che tra l'altro è tratto veramente dalla vita di Milarepa, come lui abbia passato anni, su indicazione di Marpa, del suo maestro, a costruire e smontare una casa, costruire e smontare una casa, finché si è rotto e se n'è andato. E lì è iniziato il suo vero percorso. E lui era convinto che soffrendo... No, tutto questo è servito soltanto a fargli dire... Basta.
Perfetto, e con questo basta vi salutiamo, vi auguriamo come sempre un buon cambiamento e ci troviamo la prossima settimana. Per saperne di più sullo Shan andate sul sito pilloleshan.it per approfondire Italia che cambia, italiachecambia.org. Ci troviamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Padre mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto. Ciao!